Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, guidami sulla via della vita. Chi ha detto quella roba lì tra noi col cuore può anche andare a casa, cioè non serve niente i discorsi dei preti, no? Perché alla fine la parola di Dio si rivolge sempre a qualcuno e chiede sempre la risposta precisa di qualcuno, della nostra libertà. Ovviamente noi facciamo il nostro lavoro di fare la predica, di riflettere insieme, no? Ma poi il Signore vuole essere amato e amare le persone, capito? No? Quindi se può servire facciamo i nostri discorsi. Noi stiamo in qualche maniera cercando di parlare di quella roba lì, di cosa succede quando il cuore di Dio si dà a noi e con noi vorrebbe trasformare il nostro cuore, vorrebbe far su un tipo di uomo simile a quello che lui ha in testa, cioè farci diventare suoi figli, no? E stiamo seguendo per questo discorso questo elenco dei primi cristiani, dei doni dello Spirito Santo, dei frutti. Cioè quando lo Spirito di Dio collabora con noi, noi collaboriamo con Lui, dovrebbero succedere queste cose qui, dovremmo comportarci in questa maniera, dovremmo essere uomini così. L'uomo spirituale è così, no? Fa fruttare i doni dello Spirito. E sabato scorso parlavamo di una prima serie di questi doni, che sono, diciamo, quelli della positività, della forza. Cioè, noi siamo liberi, avete sentito, Cristo vi ha liberato, ma non appunto nel senso di lasciarvi andare. Vi ha liberato per amare. Quindi il primo dono dello Spirito è l'amore, il quale si porta come corteo il dono della gioia e della pace. Cioè l'amore si porta dietro, la gioia e la pace. Poi però questo elenco fa una seconda serie di frutti dello Spirito Santo, parla di alcuni doni e di alcune virtù che dovrebbero far nascere in noi, che cercano di costruire in noi una buona umanità a partire dai nostri limiti. Cioè la vita non è soltanto appunto la libertà in cui uno ama e allora c'è gioia e pace. Beh, la vita ha molti momenti invece, come si dice, di fragilità, di schiacciamento, di esperienza negativa della vita, no? Ci sono i doni spirituali e il Signore si aspetta che noi tiriamo fuori dei buoni atteggiamenti anche in quelle situazioni lì, no? Perché il senso della vita spirituale cristiana non è quello di essere degli eroi, che sopportano tutto, che hanno il controllo di sé, che gli avvenimenti governano. No, ma l'uomo spirituale è l'uomo che impara in tutte le cose che vive la fede. E la fede è un affidamento. Cioè, guardate, il Signore, che apprezza molto in noi e ci vorrebbe far arrivare lì, è la fiducia. Qualunque cosa ci succeda, qualunque cosa abbiamo fatto, il Signore, come fa una mamma, come fa un papà col suo figlio, no? Alla fine spera soltanto che il suo figlio abbia ancora fiducia, che riprenda, hai capito? Che anche attraverso quella situazione si affidi e che consegni a Dio, che consegni la sua vita in mani diverse e più sicure delle nostre. Cioè questo è l'uomo spirituale. È quello che si butta nella vita sapendo che la fida a Dio, no? E allora, in questo elenco, la prima è evidentemente la pazienza, che è un aspetto della forza, ma non stiamo a complicare i discorsi. La prima di queste virtù umili è la pazienza, attraverso la quale si impara la fede dalle cose patite. Cioè la vita è anche passione, è patire, è subire. Non è che tu fai quello che vuoi, non è, per esempio ti ammali. È una passione, è una cosa che ti arriva addosso, che ti costringe a subire, no? E pensate che anche Gesù, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose patite. Nel fare il bambino imboccato, nell'andare a scuola, imparare le cose a memoria, nell'andare a messa la domenica, cioè nella sinagoga la domenica, e sentirsi insegnare che Abramo, no? Dalle cose patite, che queste sono le più belle, ma anche da qualche sculacciata, io penso, anche da qualche rimprovero, anche da qualche amico che gli avrà dato qualche sberla. Dai, è possibile stare 30 anni senza prendere la sberla da qualcuno? No, tutti le abbiamo prese, penso che anche Gesù le ha prese. Avrà avuto qualche amico di banco un po' scavezzacollo, no? Di quei lì un po' violenti. Soprattutto, appunto, noi sappiamo che la vita di Gesù fu una vita nella quale imparò obbedendo alle cose patite, affidandosi a Dio, alla passione, no? La consegna di Gesù. E così anche per noi. La pazienza, quella che Dio ci dà e che noi poi facciamo nostra, il dono che ci dà della pazienza, che diventa una nostra virtù, è la capacità di patire tirando fuori la fede, facendola diventare una risorsa positiva, imparando ad attraversare il patire da uomini, appunto. Non, per esempio, vabbè, adesso non possiamo aprire, tante volte uno diventa ammalato e comincia a farlo stupido, comincia a fare il bambino che pretende tutto, che cambia carattere, che diventa prepotente con tutti quelli che sono in giro. No, capito? Signore vorrebbe che anche quando sei malato tu resti uomo buono, che accetti il limite della malattia e le sofferenze della malattia. E che non fai come fa la cultura di oggi, che appunto tutto ciò che è passione lo scavalca, bisogna eliminarlo, pastiglie, droga, addormentarsi, non patire, capito? C'è l'eliminazione del patire, che è tipico della cultura che noi viviamo, e che ha poi due estremi. Se non riesco a eliminare, per esempio, la medicalizzazione di tutto, ma di tutto però, basta che arrivi un primo sintomo, ci vuole subito la medicina che l'abbatte, no? Non siamo più capaci di sopportare niente, no? Non siamo più capaci di vivere queste dimensioni. E quindi tutta la maniera con cui, per esempio, all'interno poi del rapporto medico si negano le cose, si fa finta che non è così, si fa finta che si continua a combattere, a vincere, quando in realtà appunto tante volte poi... comunque anche un mal di denti per alcuni versi comporta un arrendersi a qualcosa, no? Cioè non è che si può eliminare, quando si dice oggi non c'è più lo spirito di sacrificio, si dice sta roba qui. E quando non si riesce a eliminare... c'è solo il cedere da rassegnati, pazienza, è destino. Cioè si soccombe, cioè come fanno i bambini, no? O si vince o non si gioca. E invece la pazienza è la disposizione che consente, per esempio, nella stessa esperienza della malattia, un atteggiamento spirituale di speranza. Cioè la malattia ti propone un'esperienza di fede, no? Perché viene a contestare l'idea un po' ingenua che tu avevi di essere padrone della vita. Quando tu stai bene sei padrone della salute, no? La malattia ti contesta sta roba qui e ti fa capire che in qualche maniera la vita è un regalo fragile e quindi ti insegna in qualche maniera la consegna a un altro. Cioè la vita non è un possesso assicurato. E la malattia viene a costringerci a una conversione, ad affidarci alla promessa che la vita veicola, non assicura. Cioè la vita non ci dà l'assicurazione della vita. La vita porta con sé una promessa a cui bisogna affidarsi. Questa è la fede o la speranza. E questa è la maniera spirituale di vivere la malattia, appunto. Oppure l'altro caso della pazienza, della sofferenza morale. Per esempio quando uno ti offende, no? Uno ti offende, l'offesa subita. La pazienza, cioè mi lascio offendere, La pazienza non è riducibile a una resa, è così pazienza, per me quello lì non esiste più, facciamo così noi, no? Mi ha offeso, non esiste più, cioè io elimino il problema, eliminando l'altro appunto, eliminando il prossimo, non è più prossimo quello lì. E invece la pazienza cristiana è quella che non ti fa rassegnare, ma continua a cercare nell'altro che ti ha offeso, l'amico. Si fa prossimo, il perdonare, è questo tentativo di tornare ad essere prossimi. No? Ma per fare questo lo sappiamo, continuare a cercare l'altro che ci ha offeso come un possibile amico, come il prossimo. Sappiamo che le nostre energie per quelle robe lì non sono capaci, bisogna per queste robe qui continuare a guardare in cielo e chiedere dal dono di Dio la forza di continuare a cercare la prossimità, l'amicizia, che i sentimenti che io ho a disposizione non mi consentono. E quando dice io non riesco a perdonare, ma è ovvio, poveretto, cosa vuoi, uno che ti offende, tu hai la forza. Però chiedi il dono dello Spirito Santo perché tu possa essere un uomo che in qualche maniera riprende a perdonare, capito? Prova a donare ancora, che rinasce di nuovo dall'alto. E tutti questi discorsi qui che poi si buttano lì, la grazia di Dio. Solo se ha questo aspetto di speranza la pazienza è un dono dello Spirito, se no la pazienza è solo una strategia di difesa che mortifica la vita e mortifica i nostri rapporti, capito? Se la pazienza è dire, beh, bisogna rassegnarsi, è così. È come nel caso della morte, no? Cioè, noi oggi, di fronte alla morte, siamo tutti dei rassegnati, cioè non abbiamo fede, no? Cioè, la morte per noi è il padrone, la vince. Siamo lì in ginocchio, è fatta, finita. La pazienza è avere la forza di avvicinarsi alla morte nutrendo spiritualmente la speranza, l'affidamento possibile anche nella morte, appunto, no? Imparò dalle cose che patì l'obbedienza, cioè la fede, no? Gesù, appunto, il dono dello Spirito è l'umanità di Gesù, no? Essere uomini così, fidarsi di Dio nella morte. Nelle tue mani consegno la mia vita, no? Che è l'atto conclusivo di tutte le pazienze o di tutte le mortificazioni. Guardate che non erano scemi i vecchi, quando dicevano mortificazione, sapete cosa vuol dire mortificazione? Vuol dire la morte anticiparla, fare la morte, capito? Non solo subirla, farla tua. Mortificare, appunto. Secondo dono umile dello Spirito Santo, la benevolenza, che è quello, dunque io vi sparo lì qualcosa dell'elenco, è ovvio, non si può far di più, però sai, si mette lì una fettina, uno poi se la mangia, poi trova dentro tante cose. La benevolenza che nasce dal limite del fatto che io sono uno tra gli altri, invece tendo a dire sono solo io, capito? E poi sono anche limitato, e ci sono altri che sono bravi pure loro, anzi ci sono tanti che sono più bravi di me. Eh? Allora io l'altro finisco di guardarlo sempre con invidia, finisco sempre di confrontarmi. Appena vedo una cosa dico, e io dove sono, no? E la tecnica in genere, ma lo vediamo in tutti i dibattiti, in tutte le cose, no? È di offendere l'altro, è di abbassare l'altro, è di dire che l'altro è più scemo di te, che l'altro non sa come te, no? Cioè ci è difficile essere benevoli, e poi se ci dicono uno che veramente è bravo, ci pensiamo anche di notte con un po' di gelosia, eh? Ci dà fastidio che uno sia più bravo di noi, dai, tutti. E la benevolenza è quell'atteggiamento. Vi ricordate, lui che era Dio non guardò gelosamente. Quegli ometti giù, chi sono? No, diventò l'ultimo di loro. La benevolenza è vedere nell'altro ciò che dovrebbe farti contento, no? L'altro è intelligente, l'altro è bravo, è buono. Tu devi essere contento, no? Invece la virtù è la capacità di vedere nell'altro ciò che merita approvazione, accoglienza da parte nostra. Ed è uno sguardo benevolo verso le difficoltà degli altri. Se c'è uno ignorante, non devi fare il prepotente tu. Se c'è uno più debole, non devi fare il forte, che è l'esercizio tipico, no? Nostro, che coi potenti ci inginocchiamo, ci scappelliamo, e poi appena ne becchiamo uno più debole, facciamo vedere noi chi siamo, no? E diventare uomini spirituali, non aderire a questo spirito di competizione, di gelosia. Anche qui vuol dire chiedere dall'alto, dal dono dello spirito, la forza di essere generosi, di trasformare la nostra gelosia e competizione in una prossimità benevola, imparando come ha fatto Gesù e come Dio vorrebbe che diventassimo noi, a prenderci cura dei fratelli, soprattutto delle povertà dei fratelli, anche degli aspetti più vili della loro persona, della loro, anche delle robe che fanno un po' schifo, appunto, come ha fatto Gesù. Sapete, l'ultimo segno che ha fatto Gesù di inginocchiarsi a lavarci i piedi sporchi a noi, la lavanda dei piedi, l'Eucaristia. Ma per fare questi gesti qui bisogna essere grandi. Per prendersi cura degli aspetti più schifosi dell'uomo, occorre una grandezza, un'altezza di colui che ama. Bisogna nascere dall'alto, appunto, no? E è possibile solo se si mette in conto di perdere la propria vita. Certi che di essa si occupa il Padre che sta nei cieli. Se Gesù, guardate quanti testi, se Gesù si fosse preoccupato di essere bravo, di essere riconosciuto, mica avrebbe fatto lo schiavo, no? Ha potuto farlo. Perché sapeva che la sua vita era affidata a Dio, la fede appunto. Terzo dono, la bontà. Pazienza, benevolenza, che avrebbe già dentro la bontà, però Paolo dice bontà, e adesso qui mi piacerebbe dire queste sfumature, ma fermiamoci al grosso della roba. L'uomo spirituale è un uomo buono, non come diceva mia mamma, che si dice buono per dire che uno non capisce niente, tanto, però è buono, no? No, non è quello l'uomo spirituale. L'uomo spirituale è uno che vuol bene agli uomini. Guardate che sta roba qui la si capisce subito, Dopo uno può anche sbagliare, si può fare il voto che merita il premio da 8, da 7, ma che uno sia buono verso gli altri lo si vede subito. Che uno invece sia sempre preoccupato di sé, che quindi in qualche maniera, anche quando fa qualcosa di buono, comunque sta controllando chi è lui, cosa gli torna a lui, no? L'uomo buono, che vuol bene agli uomini e che quindi cerca sempre, anche questi sono criteri, cerca sempre ciò che può far bene all'umanità dei nostri rapporti. Quando uno, per esempio, mi usa una frase di un certo tipo, quando uno in faccia mi dice una bugia, capisci subito che non è buono questo atteggiamento. Avrà anche ragione, non è buono. O quando uno mi dice delle cose per far vedere che sono ignorante, non è buono. O quando uno dice prima che lui sa, non è buono. L'uomo buono che si dedica, certo, come riesce, come può, che si dedica, non so, far diventare buone le cose degli uomini, che quando incontri, dove lo incontri, suscita la voglia di diventare più buoni, più umani, che crea attorno a sé un mondo buono. Questa bontà non è quella che il mondo dà a voi, per usare sempre questa espressione, io vi do una gioia, vi do una pace, vi do una bontà, che non è quella che il mondo dà a voi a buon mercato, compresi i premi, gli onori, i titoli, tutto, compreso tutto. Il mondo in genere dà le patentine di bontà censurando gli aspetti morali, cioè i più umani del nostro comportamento. Quella del mondo è quella bontà che si riconosce a tutti indipendentemente dai propri comportamenti e quindi in genere si riconosce agli assenti. Per esempio, quando uno è morto è buono. No, sono tutti buoni i morti. Poveretti. Chi osa? O quando, come mia mamma, vi dicevo, si vuol dire che una persona vale poco, in fondo è buono. Fondo. Cioè, il mondo parla della bontà in modo molto evasivo e anche appiccicoso. Guarda a chi è meglio dare il titolo, capito, no? La bontà, invece, come frutto dello spirito, è una testimonianza data a un bel modo di essere uomini. E quindi in questo senso attenzione noi uomini della religione, perché non è immediatamente una qualità religiosa, capito? Perché in certi ambienti mi sembra che giri questa roba qui, girava, gira, non so, girerà. Cioè l'idea che quello buono è quello che appunto l'uomo religioso, che mette al primo posto la pratica religiosa, il culto, le cose della religione. Mi viene in mente molto quando Gesù diceva, non chi dice Signore, 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 capito, no? Ma semmai dell'uomo che riconosce un carattere religioso al rapporto con i fratelli. Avete sentito il testo, no? La carità fraterna è la vera religione. Il culto che gradisce Dio è l'amore ai fratelli, appunto, no? Questa è la bontà. E quindi l'uomo spiritualmente buono, secondo lo spirito buono, è l'uomo che ispirandosi a Dio, a Gesù, appunto, a Dio che ci dà l'umanità buona, si dedica a quei vincoli di legame tra gli uomini, nella loro vita comune, quindi sul lavoro, quindi nell'economia, nella politica, quindi nei rapporti familiari, quindi negli affetti, quindi nella malattia. È lì che la bontà si deve vedere. Pazienza, benevolenza, bontà, e anche fedeltà è un dono dello Spirito Santo. Sapete che roba, eh? La fedeltà è la capacità di mantenere le promesse, non solo quelle formulate a voce. Il matrimonio è tipico, per esempio. Il matrimonio si fonda su una promessa, no? Cioè, io accolgo te come mia sposa, ti prometto di essere fedele sempre. Questa è una tipica promessa. E la fedeltà è tenere la parola, appunto, che si dà, ma non solo le promesse delle parole, ma le promesse di ogni gesto, perché ogni gesto, ogni rapporto che noi abbiamo è pregnante di una promessa. E veicola, appunto, una promessa. E anche qui succede che noi sappiamo che siamo molto labili, un po' banderuole noi uomini, insomma le cose cambiano, soprattutto cambiamo noi, capito, no? E poi insomma non bisogna esagerare, uno prende un impegno, certo per un po' sì, ma a un certo punto È così evidente che si può cambiare, no? E quindi anche qui è una cosa che noi non è che possediamo in maniera così forte, così robusta, così sì, dobbiamo chiederla a Dio sta roba qui. Anche qui è un frutto della fede, un dono che viene dall'alto. Bisogna riceverlo con fede, questa grazia della fedeltà. Anche perché viviamo in una società nella quale mi pare che la capacità di assumere impegni per il domani sia una cosa molto difficile, mi pare, no? Cioè non è solo difficile perché il navigatore è poco affidabile, è che proprio la mentalità si può cambiare rotta quando si vuole, in questa cultura non ti dice niente nessuno, non dai fastidio a nessuno, anzi nessuno può dirti niente, capito, no? E questo è un tempo nelle quali tutte le forme della vita appaiono minacciate dalla provvisorietà. È tutto provvisorio, al momento. Domani mi alzo, è diversa. No? È una condizione terribile questa. Sai, alla fine ti fidi di nessuno, ti fidi di niente, perché? No. E soprattutto non ti fidi più di te stesso. Perché anche tu vieni autorizzato poi a cambiare, se cambia. E quindi la cultura è piena di questo senso di provvisorietà e della capacità di dimenticare in fretta. Guardate che qui si buttano all'aria delle cose enormi, ma due giorni dopo è come prima, successo niente, è tutto normale. Dei fatti che un giorno riempiono i giornali, in pochi minuti si perde, ma basta che arriva un altro caso, quello là è andato, ti interessa. Serviva per divertirsi, no? Per passare il tempo. E anche affetti, amicizie, legami vissuti per un po' di tempo, tra l'altro in forma sequestrante, perché è ovvio, no? In questa maniera quelle cose che abbranchi sembrano che siano tutto. Non capisci più niente, capito? Affetti, amicizie, legami si spengono e si cancellano in un attimo. E questa è la tentazione che ormai è diventata politica, culturale, mentale, no? Ambientale, diciamo ambientale, che gli uomini spirituali, anche quelli del deserto, conoscevano. Qual era la vera tentazione degli uomini del deserto? Era quello che, siccome poverini erano lì in una cella in mezzo al deserto, era di immaginare continuamente un altro posto. Il desiderio di una vita vaga, il sogno comunque di un altrove continuamente, alla ricerca di nuovi luoghi, di continui assaggi, di scelte precarie. Beh, questo è il vero pericolo della vita spirituale, no? Ma questo avviene anche su un piano pratico. Quanti riescono a essere fedeli alla messa della domenica? Non sono tanti, eh. Ma dico per dire una robetta, virgolette. Cioè ci manca questo senso della fedeltà, della sistematicità, della serietà delle cose. Se capita appena un'alternativa, no, noi stiamo vedendo i ritiri con i ragazzi, i incontri con i genitori, basta che il tempo sia un po' migliore, cambia già tutto la riunione, ce n'è metà. Ma di cosa si insegna in questa maniera? Noi siamo le farfalle che appena arriva un po' di sole andiamo a prendere il sole. La vita spirituale propone appunto un cammino stabile, fedele, in grado di tracciare un solco da perseguire sulla via tracciata da Gesù, il quale è stato fedele fino alla fine, avendo amato i suoi fino alla fine, entrò a muso duro, dice l'Evangelista, nella passione, era la sua via, capito, no? E infine, finisco, mitezza e dominio di sé, insieme, bello perché, no, mitezza è un termine che viene dalla Bibbia e indica un ideale tipicamente giudaico-biblico, il povero di Dio, è l'uomo umile, che pone la speranza in Dio, che non si fida degli uomini tanto, delle grandi discorsi, si fida di Dio, no? Il povero di Dio, l'umile, beati i poveri, beati. Quando Gesù recupera questi temi, li prende dal giudaismo, dalla Bibbia, no? Invece l'altro, il dominio di sé, è la virtù tipica della Grecia, dei greci, no? La forza, il dominio di sé, capito? La costruzione virtuosa di sé. E ste robe mettile insieme. Perché per essere miti ci vuole molta forza. E per essere forti e non prepotenti occorre molta dolcezza. Se no, il dominio di sé, che noi oggi esibiamo, l'autonomia, è una forma di dominio di sé, solo che la fermiamo a questo livello, che qui diventa poi uno spontaneismo, no? Ma anche con i bambini facciamo, esprimiti, che esprimiti? Prima di esprimerti, impara, ti esprimi esprimendo qualcosa però. Invece noi stiamo dicendo ai bambini che da subito l'importante è esprimersi. Anche se non c'è niente da dare, da dire, anzi se si è prepotenti, se si interrompe, importante è esprimersi e siamo lì tutti incantati, no? Da questo istintivismo psichico, chiamiamolo così, no? Non educato, non dominato, non umiliato dalla presenza dell'altro, umiliato nel senso alto della parola, che io sono uno tra gli altri, se stanno parlando loro, non intervengo io a rompere, cioè, prendi uno schiaffo come prendevamo noi, sta parlando il papà, oh scherzi, fa una cosa così, sei sul giornale il giorno dopo, no? Il telefono azzurro, cos'è? C'è nel mondo d'oggi, ve lo dico in questa maniera, no? C'è un'enfasi infantile sull'io psichico, non sull'io spirituale, su ciò che io sento, su come mi sento, sugli umori dell'anima. C'è una sorta di cultura spasmodica attorno agli umori dell'anima e alla spontaneità che è istintivismo, parole e gesti volgari, violenti, che vengono giustificati appellandosi al modo di sentire. Sono fatto così, poi mi passa subito, no? Al Parlamento si fanno certe cose, al Parlamento poi diplomaticamente si... Ma no, ma uno deve pentirsi, uno deve cambiare, uno... Ma deve vergognarsi di essere uomo in quella maniera lì, non è una robetta così, poi mi passa. Ma tutte le discussioni a cui noi assistiamo, discussioni pubbliche, sono tutte maleducate, prepotenti, volgari, no? Ma credo che succeda anche nei rapporti poi, quelli buoni, quelli familiari, quelli... Cioè che tante volte ci comportiamo con bulleria, con prepotenza, approfittando del fatto che l'altro ci vuol bene, ci ama, no? C'è una prepotenza dell'io psichico, appunto, che è molto diverso dall'io spirituale, il quale si costruisce con il dominio di sé e anche qui invocando e accogliendo il dono dall'alto, che vediamo lavorare in maniera magnifica nella mitezza e nella forza dell'umanità di nostro Signore Gesù. Va bene, dai. Invochiamo lo Spirito, invochiamolo, preghiamolo e disponiamoci a collaborare con Lui, perché vedete che il programmino è interessante, il programmino che Dio ha pensato per noi è interessante. Fratelli carissimi, uniamo le nostre anime e le nostre voci, perché la comune preghiera sia capace di attraversare le nubi e di giungere, come il grido degli umili, fino al trono di Dio. Diciamo insieme: ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Signore Gesù, il peccato deforma nell'uomo l'immagine delle origini. Come sul cieco nato, ripeti su di noi il gesto della creazione e rinnovaci a tua immagine e somiglianza. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Signore, sii lampada ai passi incerti e confusi di coloro che nel mondo hanno ruoli di responsabilità e faticano a prendere decisioni che abbraccino il bene di tutti. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Signore, donne e uomini del nostro tempo, dietro un'apparente indifferenza, nascondono desideri di luce e di senso per la propria vita. A costoro dona la forza di cercarti e la gioia di trovarti. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce del tuo popolo.
Signore, rendici umili e impegnati nel cammino di conversione che come comunità stiamo facendo. Fa che, figli della tua luce, esprimiamo frutti di pazienza e mitezza nei confronti dei nostri fratelli e di noi stessi. Preghiamo.
Ascolta, o Padre, la voce. O Padre, che hai cura dei deboli, rivolgi il tuo sguardo misericordioso su quanti attendono il tuo soccorso e il tuo perdono. Perché restituiti alla speranza, innalziamo a te il canto della riconoscenza e della lode. Per Cristo nostro Signore.
Amen.